quindi 905, siete in ascolto dei 105.25 delle libere frequenze di Radio Blackout. Come vi andavamo ad anticipare, abbiamo una diretta in apertura direttamente da Damasco con il giornalista Marco Magnano, che andrà a raccontarci un po' di quello che sta avvenendo in Siria. Le forze statunitensi, che a suo tempo hanno guidato la coalizione contro il gruppo dello Stato Islamico, proprio ora che lo Stato Islamico si riaffaccia alle porte della Siria, completeranno il ritiro dalla Siria stessa entro un mese. Infatti da lunedì hanno iniziato a smobilitare dalle basi militari, da Qasraq, dalla appunto la base più grande del nord-est della Siria, a cascata anche le basi di al-Shaddadi e Ermelan. Il ritiro avviene appunto mentre il governo siriano ha esteso il suo controllo sia sulla Siria del nord-est, mentre invece le forze dell'ISIS hanno riferito insomma una volontà di attacco. Sono stati 4 i membri del personale di sicurezza che sono stati uccisi in un attacco dell'ISIS nella città settentrionale di Raqqa, e appunto nel frattempo la morsa dell'ISIS sul territorio si ripresenta. Quindi, come prima cosa, Marco, innanzitutto grazie mille della tua presenza oggi sulle frequenze. Ti andrei appunto a chiederci un quadro di questa Siria che vede da un lato delle forze curde che hanno perso il dominio e il controllo del nord-est, che è stato appunto invece acquisito ex novo dal governo autoproclamato siriano, e che nel frattempo però appunto vede riaffacciarsi le forze dell'ISIS in un paese con forte insomma difficoltà anche per la vita quotidiana delle persone.
Sì, allora, prima di tutto grazie a voi per l'invito, è sempre veramente un grande piacere. E allora, sì, il quadro è quantomeno complesso, quindi dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché la presenza di Daesh in Siria non si è mai completamente esaurita. Certo, si è depotenziata moltissimo dopo la resistenza da parte delle forze democratiche siriane a Kobane, a Raqqa e in generale in tutto il nord-est. Quell'esperienza che poi diede vita all'amministrazione del nord-est comunque la rafforzò notevolmente anche come laboratorio politico. Oggi non c'è più, ma appunto nel frattempo l'ISIS si era ridotta senza mai scomparire del tutto, ovvero aveva mantenuto soprattutto interessi, diciamo così, economici più che territoriali. Quando dico interessi economici, dico che le forze dell'ISIS si sono molto spesso sovrapposte, in forma anche abbastanza disorganizzata, a quelle che vengono chiamate le tribù arabe intorno all'Eufrate, ovvero gruppi che sono famiglie, sono gruppi di interesse locale, ognuno con un controllo sul contrabbando di alcuni prodotti. Su questo l'ISIS si è mantenuta comunque presente, si è mantenuta capace quindi di mantenere una sorta di, passatemi il termine, sostenibilità economica di un gruppo abbastanza atomizzato. Ma appunto l'ascesa di Ahmad al-Sharaa e quindi il cambio di regime in Siria a partire dall'8 dicembre 2024 ha un po' scombinato le carte, e le ha scombinate in diverse direzioni. La prima è una questione relativa soprattutto, ed è un problema su cui torneremo, alla vicinanza ideologica tra le forze che oggi governano Damasco, ovvero quelli che una volta erano la Jabhat al-Nusra, poi diventati Hayat Tahrir al-Sham, ma non solo e non tanto Hayat Tahrir al-Sham, quanto le varie milizie collegate a questa maggioranza di governo, che si sono dimostrate in diverse sedi, per esempio la costa contro gli alawiti, oppure Sweida contro i drusi, altrettanto violente e altrettanto cieche da un punto di vista poi dell'azione militare nei confronti dei civili, esattamente alla pari di quegli attributi che avevamo dato all'ISIS. Quindi diventa a questo punto un po' difficile capire quanto realmente l'attuale governo siriano vorrà andare a contrastare l'ISIS. Perché lo dico? Perché il ritiro degli Stati Uniti è strumentale ed è collegato alla visita alla Casa Bianca del novembre 2025 di Ahmad al-Sharaa, il presidente siriano in questo momento, che aveva promesso l'ingresso della Siria nella coalizione anti-ISIS. Il paradosso dei paradossi di tutto questo è che appunto due forze molto vicine si trovano qui ideologicamente e anche come modalità d'azione in alcuni momenti della guerra civile siriana, si ritrovano oggi apparentemente contrapposte. Sulla base di che cosa? Beh, secondo l'ISIS, il problema è che il governo siriano attuale è troppo vicino all'Occidente, anzi il cane da guardia dell'Occidente l'ha definita la testata ufficiale dell'ISIS. Parlando con colleghi, amici e amiche qui a Damasco, la sensazione è che ci siano effettivamente alcuni punti di rottura simbolici che possono diventare fattuali. Uno di questi è l'ingresso di capitali occidentali e in particolare l'ingresso di istituzioni bancarie occidentali. Questo va contro a uno dei principi fondamentali dell'Islam politico, che è quello della finanza islamica, che quindi non prevederebbe, per esempio, il prestito a interesse. Ed è un tema abbastanza sentito nel paese, in realtà, ed è una preoccupazione anche di sostenitori del governo. Dalla parte opposta, il governo ha invece una grandissima volontà di attirare capitali esteri, e i capitali esteri, ahimè, e lo dico con tutta l'amarezza possibile, si attirano attraverso gli istituti finanziari, che poi sono il grande elemento di dominio dell'economia globale. Ecco, su questa faglia però si inserisce una partita molto più grande, al di là quindi della distanza tra ISIS e Hayat Tahrir al-Sham, si inserisce la partita sulla stabilizzazione del paese e quindi di conseguenza poi la stabilizzazione del governo. Non parlo di stabilizzazione politica, parlo più che altro di stabilizzazione economica, cioè di uso delle risorse. Proprio in questi giorni, e credo questo possa essere anche interessante per, se vogliamo, deideologizzare un po' la Siria di oggi, nelle strade stiamo vedendo molte proteste, soprattutto nei centri urbani, e questo è un dato rilevante, ma anche se abbastanza prevedibile, legate alle condizioni sociali ed economici del paese, che negli ultimi, diciamo nell'anno e due mesi dall'instaurazione del nuovo sistema politico a Damasco, non hanno visto praticamente alcun miglioramento. E questo è un tema davvero centrale.
Ecco, infatti proprio su questo andava a vertere la mia prossima domanda. Diciamo che di episodi in cui l'ISIS abbia saputo fare leva sul malcontento diffuso, su delle fratture di governo, su anche insomma dei vuoti da riempire, ce ne sono di esempi, diciamo, a livello storico. C'è oggi la possibilità che in questi vuoti lasciati in un clima di malcontento crescente, rivendicazioni di piazza che crescono e anche un governo che è quello di al-Sham, al-Jolani, che anche tu descrivi essere un po' un cugino alla lontana comunque dell'ISIS, che viene adesso invece tacciato di non essere più all'altezza del califfato, c'è la possibilità di nuclei che permeino tramite tramite questi vuoti all'interno della popolazione civile o anche l'apparato governativo?
Questo è un dubbio molto legittimo, diciamo che è un'ipotesi, dipenderà moltissimo dalla capacità di questo governo di rispondere a queste sollecitazioni che arrivano dalle piazze. Cosa significa? Beh, se facciamo un lungo salto indietro nel tempo e torniamo a fine 2010, inizio 2011, alcune caratteristiche di quelle proteste le stiamo rivedendo oggi. Quali sono le caratteristiche? Prima di tutto, caratteristica di contesto. La Siria arrivava allora da un periodo di gravissima siccità, oggi arriva da un altro periodo di gravissima siccità. Quindi qualcosa che ha impattato le vite di un paese che comunque era, ma ancora di più oggi è, a principale guida economica agricola. E quindi chiaramente abbiamo visto grandissimi peggioramenti delle condizioni. All'epoca le proteste, quelle che chiedevano da un lato un po' più di libertà nel 2011, ma soprattutto chiedevano un miglioramento delle condizioni economiche, vennero soffocate violentemente dal governo di Bashar al-Assad. Oggi la capacità di pensare in modo strategico di questo governo viene messa naturalmente alla prova. Certo, dipende anche molto dalla scala di queste proteste, perché se dovessero rimanere relativamente piccole e contenute nel tempo, come abbiamo visto per il momento, potrebbero essere magari gestite con qualche contentino. Bisogna però anche aggiungere che Queste proteste arrivano in un momento in cui potenzialmente questo governo potrebbe avere gli strumenti per affrontarle senza soffocarle. Perché nel mentre con la conquista manomilitare del nord-est, Damasco ha ripreso il controllo anche dei pozzi petroliferi e dei giacimenti di gas e quindi ha una capacità negoziale anche sul mercato delle importazioni che prima non aveva. Tutto questo però in un sistema che è tragicamente fragile dal punto di vista economico e in cui comunque rimane un grande nodo sospeso, ovvero le proteste per motivi economici e sociali si fonderanno di nuovo con le proteste per esempio mancata rappresentanza delle minoranze o per la restrizione sulla propria vita quotidiana, fatti che effettivamente stiamo vedendo da un anno a questa parte. Ecco, quanto i vari nuclei di malcontento sapranno legarsi tra di loro, più le proteste potranno andare avanti, ma anche meno diventeranno permeabili appunto a una penetrazione da parte dell'ISIS, che è un problema percepito comunque da larga parte della popolazione, anche da quella che oggi sostiene questo governo, magari arrivando da posizioni anche un po' più dure. Chi ha vissuto a Deir ez-Zor, a Raqqa o in altre aree del centro-nord-ovest l'occupazione di ISIS difficilmente vuole tornare esattamente a quel punto. E questo probabilmente è un anticorpo che si è creato in questi 15 anni di guerra civile.
Grazie mille Marco Magnano, se hai tempo ti farei un'ultima domanda, però già mi anticipavi certo. Che allora procedo. Già prima menzionavi l'importanza e la centralità di leggere anche l'abbandono da parte statunitense come una mossa strumentale legata anche agli incontri che sono avvenuti alla Casa Bianca. Anche adesso facevi riferimento al ripreso controllo del governo autoproclamato siriano sui giacimenti petroliferi. La mia domanda è rispetto anche alle pressioni che stanno avvenendo sull'Iran in particolare, ma su tutto il Medio Oriente da parte statunitense. Qual è la centralità di questa mossa strategica anche rispetto alle catene di approvvigionamento energetiche?
Allora, diciamo che si inserisce all'interno di quello che è facile vedere come uno spostamento più ampio della regione. A cosa mi riferisco? Beh, nel 2024 a permettere la caduta di Bashar al-Assad sicuramente ci furono accordi tra Russia e Turchia, e questo è abbastanza inevitabile, accordi tra Russia e Turchia che arrivavano però in un momento in cui in altri punti della regione si stavano muovendo altri fattori. Per esempio Israele aveva appena finito di bombardare il Libano, in realtà non ha mai smesso, non ha mai finito, però diciamo la fase più intensa anche su Beirut. Tutto questo, e quindi da un lato avevamo un nodo di contatto tra Iran e Libano che passava attraverso chiaramente l'Iraq e la Siria. Siria come luogo sostanzialmente di nodo tra tutti i fili da tirare nella regione. Oggi la Siria è passata da essere un protettorato russo-iraniano, se vogliamo, soprattutto in termini di dipendenza militare, a essere invece di fatto un protettorato, specialmente nel nord, a matrice turca. Turchia che da questo punto di vista ha una posizione parecchio ambigua, lo sappiamo benissimo, perché da un lato continua comunque a essere considerato sempre più da Israele come la prossima minaccia, addirittura pochi giorni fa il fondatore di Yed Beitenu aveva dichiarato, Naftali Bennett aveva dichiarato che la Turchia è il nuovo Iran, per capire anche un po' come si stanno ridisponendo i pesi nella regione, ma certamente questo fa sì che l'Iran sia isolato da questo punto di vista e che quindi mancando un canale, che è quello che va da est verso ovest, diventi più facilmente attaccabile. Ora, cioè, pensare che tutto si tenga in modo così rigido è quasi sempre un errore, però di sicuro tutto questo prepara anche un po' il terreno per un altro spostamento di peso e di potere all'interno della regione. Quindi chi si illude alla fine, dopo ogni cambio di regime, che sia il prodromo per una stabilizzazione regionale, per quanto poi stabilizzazione possa voler dire tutto e niente finché noi attori internazionali saremo tutti in giro, ecco che È palesemente un errore perché per il momento stiamo vivendo fasi di riposizionamento che ci preparano realisticamente a qualcosa di ancora più movimentato. Spero di sbagliarmi, ma ecco, la tendenza sembra abbastanza definita.
Io Marco ti ringrazio come sempre per il tuo sempre puntuale contributo. Rimando a possibili altri modi di, insomma, approfondire il tema sempre con te su queste frequenze. Intanto ti auguro una buona mattinata.
Grazie anche a voi, a presto.
Grazie mille, a presto.